Fu così che mi ritrovai all'Alberghetti di Imola, intitolato a sua insaputa quel riccone dell'Ottocento che aveva avuto la bella idea di lasciare tutti i suoi averi in eredità all'amministrazione comunale. Era proprio un bel esemplare di scuola. L'inizio della prima ora e la fine dell'ultima non erano nemmeno scanditi da una campanella, ma da una sirena da fabbrica, tanto per mettere subito in chiaro il fiorfior di destino che ti aspettava. La sirena della prima ora ululava, come se ci fossero stati dei branchi di lupi famelici a caccia per i corridoi. Quella dell'ultima ora aveva una nota più alta e gemeva come un allarme della contraerea. Ti metteva nello spirito giusto per svignartela da lì a rotta di collo. «Alberghetti, va a cagare!» c'era scritto a lettere cubitali sul muretto dall'altra parte di Corso Dante, dove le fidanzate di ragioneria si sedevano ad aspettare che l'ultima sirena resuscitasse dai banchi i loro romei.
La scuola decide chi diventeremo? Ma in che modo una scuola preimposta il nostro futuro? È davvero quella la scelta delle superiori, la grande svolta? Cristiano Cavina non sarebbe d'accordo e ce lo spiega benissimo con la sua storia. Inutile tentare imprigionare sogni. Questo è il significato che l'autore dà alla sigla ITIS. Una storia di sopravvivenza dentro una scuola a volte più cruda di quel che sembra chi ne sta fuori. Il protagonista della storia è Creonti giovane, che vive in provincia con sua madre e Creonti vecchio, reo di aver perso a scala 40 il suo negozio. Dopo la terza media si ritrova catapultato in una scuola che non ha deciso, spinto dalle aspettative della madre che, come quelle dei padri, ricadono proprio sui figli. La scuola di cui parla, l'ITIS Alberghetti, è una nota fucina di meccanici e tecnici. Dentro la scuola prende vita un mondo parallelo, abitata da esseri lugubri, come il conte Vlad, professore di meccanica, o il vicepreside sempre sorridente nella sua tuta verde, Corvagli. L'obiettivo? Sopravvivere, e magari perché no, anche riuscire ad avere qualche intorto con qualche pluribocciata. Alle volte, Creonti giovane, pensa di sentirsi come gli uccellini da richiamo che i suoi vicini allevano, costantemente chiusi in gabbia. L'unica differenza tra le due prigionie è che nessuna mano gigante entra nella finestra dell'ITIS per cambiare l'acqua. In classe, un campionario di esseri umani tutti diversi, eppure uniti nel cercare una via di fuga da quella scuola che sembra volerli dirigere verso un destino segnato. In particolare, prendono vita grandi imprese, come quella del compagno Confittoni e della sua tresca con una di ragioneria. Oscar, uno dei compagni, gli ha prestato persino il suo montoncino bianco per fargli fare bella figura, e adesso tutti lo guardano svignarsela allegramente dal rientro pomeridiano e lo invidiano.
C'era qualcosa di magnetico nel passo del buon Confittoni che saltellava giù lungo Corso Dante. A occhio e croce eravamo tutti un po' invidiosi di lui, ma non si poteva dire. Avrebbero dovuto torturarci per farcelo uscire di bocca. Non si poteva nemmeno pensarla una cosa del genere. Invidiosi di un Confittoni che si invola verso un intorto a ragioneria, era come accettare una resa incondizionata. Ce ne stavamo lì in fila come di fronte al plotone di esecuzione, sperando che inciampasse prima di svoltare alla rotonda. Le falde del Monticino gli svolazzavano intorno. Svolazzavano come se fossero dotate di un'anima tutta loro. Restammo lì finché non scomparve in fondo al viale. «Non ce la farà mai», disse Antenucci. È brutto dirlo, ma lo speravamo tutti.
È nei momenti più duri, però, che i sentimenti si ribaltano. Quando Confittoni, poco dopo, torna a scuola insanguinato e ferito, umiliato per essere caduto in un'imboscata di quelli di ragioneria, tutti restano di sasso e l'invidia per il compagno svanisce. Creonti giovane è mandato a cercare il vicepreside e un bidello per prendere il kit del pronto soccorso. «Deve andare all'ospedale», gli risponde il bidello, dopo aver saputo che Confittoni le ha prese fuori dalla scuola. Attorno a lui si forma un capannello di compagni. È chiaro cosa serve adesso, a tutti, e anche il vicepreside Corvagli ha capito cosa frulla nella testa dei suoi studenti. Vendetta.
«Capisco che certe cose gridano vendetta», disse Corvagli, «ma non sognatevi nemmeno di andare a ragioneria. Eravamo tutti seduti ai nostri banchi di lavoro, tranne il povero Confittoni, che si stava disinfettando le ferite nel bagnetto del laboratorio. Domenicali e uno degli assistenti lo guardavano, appoggiati agli stipiti della porta. L'altro assistente era davanti agli scaffali dei materiali che fingeva di mettere in ordine. Spostava le cose da un ripiano all'altro, mettendoci tutta la dedizione e il talento di sto mondo, e tutto quello che ci guadagnava erano delle sagome di polvere. Oscar stringeva i bordi del suo banco con tutte e due le mani, li teneva stretti come se il banco potesse scappargli via da un momento all'altro. Il monticino era appoggiato sul pannello di lavoro e aveva l'aria di un cucciolo appena sgozzato. In effetti certe cose gridavano davvero vendetta.
È facile, partendo da queste situazioni, ritrovarsi poi immersi in situazioni peggiori e Creonti giovane si fa coinvolgere in una spedizione punitiva verso quelli di ragioneria. Scoperto il fattaccio però Corvagli, il vicepreside, si promette di fargliela pagare cara a tutti i partecipanti, Creonti giovane compreso. Un 7 in condotta, se tutto va bene, e bocciatura quasi certificata. Come potrà salvarsi da questa situazione Creonti giovane? Come la prenderà mamma Creonti? E i suoi compagni? Tutti a scontare una pena insieme. Rinchiusi, come gli uccellini nelle gabbiette che i vicini dei Creonti tengono nel loro seminterrato. Ma c'è una libertà, almeno una, dice Creonti giovane, che non si faranno togliere gli studenti dell'Alberghetti. La libertà di decidere cosa cantare dalle loro gabbiette. Questa è la storia di Creonti giovane, alias Cristiano Cavina, ex studente di meccanica e adesso scrittore. Perché come scrive Initis, è inutile tentare imprigionare sogni.
Questo podcast è stato realizzato da Amelin Associazione Culturale e Radio KPS, grazie alla collaborazione con LXL Leggere per Leggere Bologna. Progetto cofinanziato dall'Unione Europea, Fondo Sociale Europeo e Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.